Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Roberto Mattei e Gabriele De Rubis, con i quali parleremo fra qualche istante. Roberto Mattei forse lo conosciamo meglio, lo conosci anche tu, Dario, in quanto...
Purtroppo sì.
Avventuriero delle automobili dannata e dannate. E adesso, fra l'altro, ha ricevuto un riconoscimento importante per la sua attività. Ne parleremo fra qualche istante, come parleremo con Gabriele De Rubis, che... per una coincidenza viene praticamente dalla stessa località, alle porte di Roma, da cui viene Roberto Mattei. Parliamo di Guidonia Montecelio.
Che ho sentito un vagito, sì. alle tue spalle, o si stanno zitti entrambi o apri, sì, il microfono ad entrambi.
Ho aperto i microfoni.
Ecco, ma per quale motivo hanno ottenuto un premio contemporaneamente?
C'è una coincidenza.
C'è una regia occulta, no?
Non c'è una regia occulta, ed è per questo che sono tutte e due questa mattina qui in diretta, perché la coincidenza appunto è che, nonostante si conoscessero forse poco o nulla quando vivevano insieme nella città di Guidonia, anzi nulla mi dicono, si sono ritrovati qua in Australia perché hanno alcuni amici in comune e perché proprio nello stesso periodo hanno ottenuto questi due riconoscimenti. Mentre Roberto si occupa appunto di gioielli, orafo, eccetera, Gabriele De Rubis è un ricercatore che si occupa della ricerca sul cancro. Allora, innanzitutto, Dario...
No, io direi, come prima curiosità, visto che noi, sì, ogni tanto ce l'abbiamo queste cose... Sì. Come si chiamano gli abitanti di Guidonia? Guidoniani o montecellesi?
Ecco, no, montecellesi sono gli abitanti... Buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutti, Roberto.
Montecellesi sono gli abitanti di Montecelio. Guidonia, forse, sì, Guidoniani.
Guidoniani, credo, sì. Guidoniani.
Vado adesso su Wikipedia e lo scopro.
È già troppo tardi.
Già avete fatto una figuraccia.
C'è un 50% di possibilità. Ma...
Guidoniesi o Guidoniani?
Allora, Dario, tu hai conosciuto Roberto Mattei in tempi non sospetti, quando andava in giro per l'Australia con la sua 500.
Con Carolina.
Esatto.
Carolina, grande Dario. E ci ha intercettato durante il viaggio nell'Outback, è nata insomma la relazione con SBS Radio, insomma, che ci ha appoggiato durante tutto il viaggio. Insomma.
Ricordiamo che Roberto, cos'era, 5 anni fa, partì da Sydney, destinazione Rock con una 500, davvero dannata, e stava facendo, si fermava con la sua macchinetta attrezzata con una, addirittura con una sorta di moca portatile. Si fermava a Melbourne e poi in qualche modo arrivò con il suo compagno di viaggio fino a Estrock. Poi tornasse entrambi via terra o uno dei due prese la...
No, tornammo, fu un viaggio di 20 giorni, ti ricordo il celebellimo nome della macchina è Carolina, perché tu sai che le macchine possono avere anche un nome, ce l'ha, anzi c'è la pagina Facebook Carolina Doesn't Give Up, dove c'è scritto tutto il viaggio, che ce lo possiamo rileggere ogni volta, e le fotografie. E noi tornammo con la macchina, 21 giorni, a un certo punto il mio amico Simone da Melbourne ha detto no, torniamo che devo andare a lavorare, e quindi abbiamo fatto il viaggio sulla Stuart Highway in senso inverso e siamo venuti poi in radio, come ben ricordi, a dirti insomma tutte le vicissitudini.
Ci avete raccontato il pre e il post di quel viaggio. Invece oggi che cosa siete venuti a raccontarci voi guidoniani montecellesi che non siete altro?
Allora sì, guidoniani è il gentilizio giusto.
Il gentilizio.
Sì, certo. Gentilizio vuol dire.
Ci avevo preso.
No, appunto stavo dicendo prima, Dario, che a parte queste avventure con le automobili dannata, Roberto Mattei è una persona che si occupa da diversi anni e con successo di fare gioielli. Allora, ne parlammo anche con te 4-5 anni fa nel corso di una puntata di Australia Istruzioni per l'Uso, 3 anni fa, e insomma... Il tuo premio non è il primo, ne hai ricevuti diversi, questo però è particolarmente importante.
Mm-hmm. Questo è il terzo premio in fila, diciamo in 3 anni, il primo nel 2017, è il JAA, ho vinto un premio per il miglior disegno CAD di un gioiello.
Che vuol dire disegno CAD?
Il disegno fatto col computer.
Ok.
CAD. E questo premio poi che era un premio nazionale dell'associazione più grande di orafi australiani, che era la JAA, Jewelry Australian Association, questo premio è stato poi trasmigrato nel premio internazionale di Hong Kong, dove ho vinto ancora una volta un Merit Award per lo stesso oggetto nel 2019, quindi ho cominciato a prendere un po' ho fatto tanti concorsi in Italia, tante cose, ma diciamo tutto il successo sta arrivando qui, e quindi sono finito insomma nello stage mondiale, e devo dire che il mio Facebook si è ingigantito un po' di amici, insomma, anche per questo.
Torneremo fra qualche istante a parlare con te, ma adesso presentiamo Gabriele De Rubis, che anche lui è stato protagonista di una puntata di Australia Istruzioni per l'Uso un anno e mezzo fa, più o meno?
Credo sì, forse un anno fa, più o meno.
Tu ti occupi di cose più, fra virgolette, serie, perché se nessuno si compra i gioielli di Roberto Mattei non succede niente.
Continuano a vivere.
Se nessuno vuole il cancro.
Loro sì, mentre, Roberto di meno però.
Sì. Mentre tu ti occupi di debellare una delle forme più brutte di cancro, allora spiegaci esattamente di cosa ti occupi.
Allora io sì, diciamo ci proviamo a debellare questa forma di cancro e insomma siamo ancora, la ricerca in generale è molto lontana dal raggiungere questo obiettivo, e la mia ricerca si basa sul sviluppo di un test, un blood test, un test del sangue per il mieloma multiplo, che è purtroppo uno dei più comuni tipi di tumore del sangue, insomma tumori circolatori. E sono uno studente di dottorato e al secondo anno adesso, quindi quasi finito.
Bravo.
E sono qui insieme a Roberto proprio per questa grandissima coincidenza che anch'io molto di recente, 8 giorni fa per la precisione, ho vinto un premio, un Australasian Award per aver presentato la mia ricerca a una conferenza internazionale.
Ce la spieghi la tua ricerca? Perché abbiamo detto chiaramente la lotta al cancro è una maratona.
Sì.
Nel senso che ci vorrà molto tempo per trovare la cura per alcune malattie estreme che ancora insomma purtroppo hanno tassi di mortalità altissimi. Tu che cosa hai fatto per meritare questo premio?
Ok, allora in pochissime parole la cura per il mieloma multiplo in questo momento non esiste. È una malattia che viene trattata, ci sono diversi trattamenti, ma portano sempre a quello che è chiamato relapse, che è una ricaduta. Quindi il tumore diventa resistente ai farmaci. E la mia ricerca non consiste nel trovare una cura, ma nello sviluppare un test che può predire il momento in cui il paziente sta per diventare resistente ai farmaci. E quindi il vantaggio in tutto ciò è evitare sofferenze al paziente, perché comunque si tratta di chemioterapie che sono molto pesanti, soprattutto per pazienti molto anziani, e quindi nel dare una speranza a questi pazienti di trovare una terapia alternativa alla chemioterapia prima che sia troppo tardi. Cosa ho fatto? Ovviamente il test non è completo, però in questo ultimo anno e mezzo direi di ricerca ho avuto degli ottimi risultati e sto standardizzando questo test. E, in pratica è difficile da spiegare, certo. In poche parole, in lay terms.
Cerchi di salvare la gente, dai.
Sì, cerchiamo di salvare la gente. In pratica il mio risultato principale è che ho ottenuto un test che è riproducibile su diverse piattaforme, su diversi strumenti da diversi manufacturer. E questi strumenti sono strumenti sofisticatissimi, si chiamano citofluorimetri, ho anche accennato qualcosa nella mia intervista precedente, e funzionano su dei principi veramente complicati, c'è molta fisica dietro e di base riescono a vedere cose nel sangue anche grandi 0,00001 millimetro, quindi sono strumenti di altissima precisione. E sono in questa fase di setup del mio metodo analitico, ho avuto buoni risultati e la fortuna di presentarli a Auckland in Nuova Zelanda.
Raccontaci qualcosa della cerimonia, se c'è stata una cerimonia, stretta di mano, applauso, com'è andata?
Eh sì, più o meno è andata così, ho fatto la mia presentazione, era una conferenza di 3 giorni chiamata Australasian Extracellular Vesicle Conference, quindi è appunto la conferenza australasiana, puoi cercare su Wikipedia come si dice Australasian in italiano.
Di Australia e Nuova Zelanda.
Australia e Nuova Zelanda, sì. In pratica, sì, oceanica, delle extracellular vesicles, sono queste cose piccoline che io vado a cercare nel sangue. E alla fine del terzo giorno eravamo circa 13 studenti a presentare. Alla fine del terzo giorno la cerimonia è stata molto semplice, hanno annunciato i vincitori, stretta di mano, qualche foto, piccolo compenso,
il compenso.
E insomma tanta felicità, perché comunque più che il compenso un premio del genere diciamo aumenta le tue possibilità di networking, di farti conoscere, e la ricerca è tutto networking, è collaborazione tra istituzioni internazionali, e è proprio quello di cui il nostro gruppo aveva bisogno.
Parleremo con Roberto Mattei fra un minuto, ma io ti voglio chiedere, te lo chiesi già all'epoca, ma ricordiamolo agli ascoltatori. Tu arrivi in ufficio la mattina, in ufficio, in laboratorio più che ufficio, che cosa fai?
Bella domanda.
Perché appunto dici, ah, ma come ha fatto? Che ha fatto? Ha messo il vetrino sotto il microscopio, ha dato un'occhiata, ah sì, ok. No, come funziona?
La ricerca è tosta, diciamo. Dipende, come ho detto anche nell'intervista precedente, non c'è una giornata tipo, a volte sono in ufficio a scrivere, a studiare, a scrivere articoli o comunque a preparare presentazioni per i miei risultati, il che non pensavo, ma è una parte molto importante della ricerca, saper mostrare i tuoi risultati, che magari nella tua testa sono semplicissimi, lineari e diretti, però convincere le altre persone che quello che hai trovato è valido è il 50% della ricerca, credo. La mia giornata tipo, quando non sono in ufficio a fare queste cose un po' a volte anche noiose, vado in laboratorio, ho dei campioni di plasma di pazienti, sono arrivati anche piuttosto di recente dei nuovi campioni, di base scongelo il campione, mischio con degli anticorpi che sono delle cosine che si legano alle proteine su questi campioni, e li carico su questa macchina complicatissima, e c'è tutta una, prima di analizzare il campione devo analizzare tutta una pletora di controlli, che insomma ogni campione ci metto dalle 4 alle 7 ore in base al tipo di campione e al numero di proteine che voglio vedere, a volte sto fino all'una di mattina in laboratorio. Però è la vita, bravo, che bravo, mi sono scelto, in realtà mi piace anche tanto, quindi
vorrei vedere.
Premio meritatissimo, e naturalmente auguriamoci che si possa, diciamo così, arrivare a risultati concreti al più presto possibile, perché toccando ferro, toccando legno, come dicono da queste parti, una persona su tre purtroppo statisticamente prima o poi ci deve combattere con questo tipo di malattia. Torniamo a Roberto Mattei. Allora, anche tu trascorri lunghe giornate e lunghe serate in laboratorio, un laboratorio naturalmente diverso. A te chiedo, l'ispirazione da dove arriva? Nel senso che poi c'è il prodotto finito, che magari può essere un anello, può essere un collier, può essere una collana, un orecchino, adesso qualunque cosa, però naturalmente nasce da un pezzo di carta bianco. Come sviluppi la tua fantasia creativa e la rendi poi una realtà? Perché questi sono oggetti che poi insomma si possono vedere e toccare.
Questo è un domandone, diciamo che penso che sia seppellito tutto nella mente, e le condizioni dove lavori, le condizioni esterne ti stimolano e ti fanno creare questi gioielli che hanno una marcia in più e che vincono i premi, perché non tanto perché siano portabili, molti di questi gioielli che faccio che vincono i premi sono abbastanza oborbiosi, veramente quasi importabili, però catturano l'attenzione. Adesso il gioiello ha questa funzione di catturare l'attenzione, di abbellire la persona, quindi io questo riesco a trasmigrarlo nel metallo, poi in più ci metto il mio sentimento, insomma. L'ultimo gioiello che ho fatto, che è quello che mi ha fatto vincere il terzo premio, quello australiano, ancora una volta JAA, il premio CAD di disegno computerizzato del gioiello, che mi potrà far nel 2019, l'ho vinto a dicembre, mi farà partecipare nel 2021 al Award ancora una volta international, potrei anche vincere ancora una volta internazionalmente, quindi insomma sto in competizione con con Gabriele.
Tough competition.
Io non salvo nessuno, ho detto sempre: Gabriele, tu sei il meglio per me.
Vabbè, magari un gioiello salva tante relazioni, che comunque è importante.
Quello è anche vero, infatti faccio un'azione più sul vivo. E dicevo, l'ispirazione dell'ultimo gioiello, per esempio, che si chiama City, è nata dal fatto che io sono nella Strand Arcade al quarto livello,
al centro di Sydney.
Al centro di Sydney, ospite del Courtesy of the Artist, The Loft, chiamato il posto dove sto costruendo lo studio, ha 11 finestre che si affacciano su Pitt Street, su tutto il mall, vedo la Tower, vedo JP Morgan, tutti questi palazzi di Sydney, che sono veramente differenti da, come parlavo con da Guidonia,
insomma,
ci stimolano parecchio. Quindi ho inventato questo anello grosso che è composto da 3 anelli che si incastrano insieme, e sopra gli anelli ci sono questi building, sono delle costruzioni molto particolari con delle viti che invisibili, che contengono diamanti e letteralmente piani, floor, e questi anelli sono completamente customizzabili, cioè possiamo mettere tanti piani e tanti diamanti quanto il cliente vuole. Quindi e questo è stato un punto focale che ha fatto vincere il premio, perché è completamente, sono 100 pezzi un anello. Quindi mentre lui analizza le proteine col macchinario all'università e mi chiama alle 11 di sera, io sono alla Strand Arcade, dico: Gabriele, dai, tieni duro, pure io qua sto avvitando il mio bulloncino, mi è cascato un altro diamante, cose eccetera eccetera. Ognuno ha i propri effort, no? per essere italiani all'estero e avere successo, insomma.
Senti, anche tu raccontaci la serata della cerimonia, alla quale fra l'altro mi avevi invitato, e lo diciamo pubblicamente agli ascoltatori, io purtroppo ero in ufficio e quindi sai,
capita, siamo
non intanto... potevo dare come motivo, no, perché c'è un amico mio che prende un premio, oggi non vengo.
ognuno ha la sua croce, ognuno ha il motivo.
Tu sei rimasto qui con tutti i nostri ascoltatori australiani e mai, cioè, per me sei andato, hai preferito tutti questi 700.000 italiani in Australia, vabbè, capisco, posso capire. E comunque, insomma, il premio me l'hanno dato anche se non c'eri, e è stato a The Rocks, in un laboratorio orafo di un collega, dove aveva un bellissimo giardinetto posteriore, e tutti gli orafi partecipanti al premio abbiamo fatto questo piccolo party, dove c'è stata la proiezione di tutti i gioielli e c'è stata disclosure, no? la conferma degli avvenuti premi.
E come funziona, come gli Oscar? And the winner is?
Sì, c'era Lancome, che è la nostra Tori, Joy Tori, che è il nostro presidente, questa volta l'hanno fatto in proiezione, hanno creato un video promozionale che poi è stato usato intelligentemente anche su Facebook, su tutti i media, perché alle volte magari fare una buonissima presentazione e poi dopo deve essere registrata propriamente. Questa volta hanno fatto reverse, hanno fatto prima tutta questa presentazione segreta, apparentemente segreta, insomma. Anche se poi magari ti chiamano e ti dicono: che fai, Roberto, vieni? Dico: no, guarda, c'ho il bambino piccolo.
No, porta il bambino.
Quindi sono due volte che vinco il premio. Arrivo l'altra volta con la carrozzina e questa volta con Adam, e praticamente si è messo sopra lo schermo a 3 anni e mezzo. Quando ho vinto, l'unico strillo l'ha fatto lui, insomma.
Ma adesso parliamo della vostra relazione, perché abbiamo detto che tutti e due venite dalla stessa città, che in realtà è un paesino alle porte di Roma. Quanto avrà? 50.000 abitanti?
Paesino, mamma mia. Cioè c'hai distrutto un paesino. 100.000 abitanti.
100.000, addirittura.
82,
Guidonia, Montecelio, 100.000.
Se il secondo giri
per le campagne, tiri fuori tutti quanti dalle cascine, sono una marea.
Sì, sì. Veramente.
È una ridente cittadina satellite alle porte di Roma, 27 km, sto facendo autobus, scusa.
A metà strada tra Roma e Tivoli, convenientemente locata.
Sì, e quindi però no. Voi parlate romano mentre a Tivoli parlano burino.
Ecco, adesso ci fai fare una guerra, cioè abbiamo finito di litigare con i cotti in fronte, diciamo cotti recentemente, si chiamano cotti in fronte, una storia medievale che tiravano l'olio, insomma. E quindi dico adesso lei è armata. No, noi parliamo romano perché siamo veramente contaminati da Roma, però ci abbiamo anche i monticellesi, che fanno, il nostro è un comune doppio rispetto a Montecelio,
Guidonia
e Montecelio, e quindi parliamo anche un po' del monticellese. E e poi il Tiburtino è un po' a 17 chilometri da Guidonia, quindi diciamo siamo un po' distanti, però c'è la villa di Adriano, insomma, no? Villa d'Este, certo. Quindi stanno,
e c'è anche, se non sbaglio, l'autodromo di Valle Lunga da quelle parti.
No, hai no, sbagliato con sbagliato Solare. Sì, diciamo quella è la Tiburtina, quell'altra è diciamo la Prenestina.
Vicino.
Vabbè,
dai, sì,
sì. Ma sempre torna a Roma.
Torna a Roma.
Dicevamo appunto, come vi siete ritrovati qua in Australia? Due persone che vengono dalla stessa ridente località e che però non si conoscono in Italia e si ritrovano qua, magari con anche amicizie in comune, magari conoscete gli stessi negozi, le stesse persone.
Le stesse persone.
Allora, la storia è andata così, cerco di dirla in brevissimo perché è lunghissima. Short story. Amanda mi chiama e mi dice: c'è il figlio della...
Scusa, chi è Amanda?
Amanda è la mia amichetta di sempre, amica delle elementari.
Ah, ok.
Mia moglie lo sa, insomma.
Una tua amica.
Ciao Amanda.
Sì, è così. Ciao Amanda. Mi chiama e mi dice: verrà questo ragazzo, non lo conosce, si chiama Gabriele, non lo conosci, ha detto. Si chiama Gabriele, viene, cambia vita, viene in Australia, gli puoi dare una mano perché sai, c'è nessuno. Questo capita molto spesso, gli immigrati che si aiutano. Quindi prendo Carolina e vado non all'aeroporto, ma vado,
ricordiamo, Carolina invece è la
Carolina,
macchina,
la, macchina,
sì.
La, la famosa okay. Macchina del viaggio. Prendo Carolina, che non è una donna, è una macchina, e vado, dico, faccio una sorpresa, arrivo con sta 500 del 1975 a sto neo immigrato, dico, gli farà piacere. E infatti stava...
e infatti è stata un'esperienza fenomenale. Io appena arrivato a Sydney col jet lag che mi distruggeva, ho visto i posti più belli di Sydney su una 500, mi sono sentito sì. Un VIP.
La prima giornata dopo il primo giorno, il secondo
era,
giorno
io sono arrivato la sera, tu la mattina dopo mi hai preso,
l'ho
preso
e l'ho portato in giro. Era domenica mattina, l'ho preso in giro tutta George Street, siamo passati a Darling Harbour, l'ho fatto, strillava come una scimmia, guarda lì, guarda là. Per me dopo 10 anni è normale, però sai, un immigrato fresco me lo sono goduto tutto, insomma. E poi abbiamo scoperto altre cose. Allora, siamo tutte e due di Guidonia, lo sapevamo.
Tutte e due a Sydney.
Tutte e due a Sydney. Ma quando l'ho inserito in Facebook,
di fuori gli amici in comune.
È l'amici in comune. E da questo amico in comune, non voglio l'innominabile, non diciamo, è saltato fuori che era amico del mio migliore amico Walter. Questa persona è una ragazza. Quindi abbiamo questo legame, diciamo, il mio migliore amico conosceva questa ragazza che era legata a lui, insomma, eccetera, eccetera. È nata una cosa, diciamo, strana e fantastica, perché ho detto, dico, guarda un po', dall'altra parte del mondo, due che hanno, anche se vivevamo nella stessa città, non ci eravamo mai incontrati, due che hanno le vite così vicine, e magari ci siamo girati intorno, perché abbiamo fatto le storie quando Walter ha conosciuto questa persona, stava con lui, insomma, eccetera, eccetera. Quindi eravamo interconnessi, ma mai ci eravamo incontrati. Forse, sai, se rivedi quei movie, le telecamere controllano al circuito chiuso a Guidonia, magari vedi me e Gabriele, no? Camminare, ma non conoscerci.
Però eravamo in qualche modo destinati a conoscerci.
A conoscerci. Le nostre parallele sono diventate una hit.
Si sono intersecate.
Ok.
Riprendiamo la linea dagli studi di Sydney. Naturalmente c'è anche Dario Castaldo in quelli di Melbourne, che se vuole può intervenire e fare magari delle domande.
A Roberto, che non è vero che Marco Lucchi non è potuto venire perché lavorava.
Tanto come lavora, non è vero?
Non lavora che, poco, scusa, perché non lavora mai la sera.
Che giorno, aspetta, che giorno era quello in cui c'era l'evento? Io mi ricordo ancora,
era un giovedì. Memoria, io ho 50 anni, cioè,
era un giovedì.
Io sto sperando che Gabriele inventa qualche cosa, sì, anche pure per la memoria, perché mi si stanno a cancellare tutte.
Te lo posso dire io, era un giovedì.
Era un giovedì.
E quindi,
giovedì, gnocchi.
Giovedì, io purtroppo gnocchi. Sono qui fino alle 7.
Ok.
Lo sai.
E quindi?
Beh, lo so, non è, siamo veramente tanto amici, so che suoni pure, te sono venuto anche a vedere, ma...
E comunque, quindi, visto che l'evento era tipo alle 18, una cosa del genere, sì, ecco, per questo non sono andato. Sì. Dario, sei un malfidato.
Vabbè, vedremo le telecamere, insomma, dai, questa Sydney è piena di telecamere, quindi controlliamo se questa amicizia deve essere o no. E quindi,
fra non so da fare.
Sì. E Dario, dicevo, hai domande per i nostri ospiti?
No, in realtà mi stavo occupando di tutt'altro. Ero rimasto all'autodromo di Valle Lunga e lì ho lasciato.
No,
quindi...
l'autodromo di Valle Lunga è a Valle Lunga. Appunto, noi siamo dalla parte.
Ho lasciato lì e poi mi stavo dedicando al lavoro.
Però okay. Vicino a casa vostra invece c'è Leroy Merlin, giusto?
Sì, quello sì, però, sì, cioè.
Ma scusa, il tenore della chiacchierata è stato tutto così?
No, c'è pure l'Eurospin. No. Il tenore della chiacchierata, insomma, qui parliamo di un...
C'è il castello di Guidonia.
Castello di Guidonia. No, aspetta, fermati.
No, quella lunghezza.
Ah, scusami. Guidonia è una cittadina fondata da Mussolini.
Hai ragione.
Nel 1940 e qualche cosa. Scusate. Intorno all'aeroporto militare. Alessandro Guidoni ha dato il nome a Guidonia perché ha sperimentato, diciamo, facciamo un po' di cultura in radio, no?
Sì.
Alessandro Guidoni sperimentava il paracadute per la prima volta, l'inventore del paracadute. E come potete ben immaginare, diciamo, i primi difettucci l'hanno fatto schiantare al centro della cittadina e ha preso il nome. C'è un monumento ancora dove cadde e morì con uno dei primi prototipi paracadute e quindi ha dato il nome a Guidonia. Guidonia è di Alessandro Guidoni.
Dario, hai visto, anche tu hai già imparato qualcosa?
Sì, ho imparato tante cose, tanto che te non conosci né la geografia né la storia della regione che ti ha dato i natali.
Ma i romani sono sempre così, i romani vivono a Roma e dopo il raccordo anulare non c'è più nessuno, c'è una terra deserta.
Però lunghezza è vicino a Guidonia.
Lunghezza è vicino.
Sarà 2 chilometri.
Però forse è pure dentro il raccordo, quindi. Sì, sì.
Ma no, comunque. Dentro il raccordo lunghezza non credo.
Vabbè, cambiamo argomento e torniamo a parlare. Anche tu, Dario, puoi intervenire quando vuoi. Se vuoi,
c'è Tony Palumbo che ci aspetta.
Sì, alle 9:45. Esatto. E parliamo adesso. La domanda classica che si fa prima di salutare gli ospiti: i programmi per il futuro. Cominciamo da te, Gabriele. Prossimo premio Nobel?
Ah, beh, speriamo. Quello piano piano ci stiamo lavorando. Beh, programmi per il futuro, innanzitutto cercare di finire il dottorato, che è una cosa parecchio stressante, se devo dirlo. E l'idea, quando sono venuto qui a fare la prima intervista, ero fresco, arrivato relativamente da poco, in realtà già era quasi un anno, e ancora non avevo le idee ben chiare. Adesso sono convinto del fatto che io voglio restare qui, adoro questo paese, mi sento a casa, in realtà probabilmente più a casa qui che a casa a Guidonia. E quindi adesso ho tempo fino a marzo/settembre 2021, che è la mia deadline per la fine del dottorato. Poi cercherò di rimanere qui, non so se in veste di ricercatore accademico o ricercatore d'azienda, che è il mondo da cui vengo, quello che facevo prima in Italia. E la scelta è dura, però le possibilità sono tante e sono dell'idea che, insomma, volere è potere, quindi ce la mettiamo tutta. Spero di tornare un giorno qui come residente permanente, incrociamo le dita.
Noi te lo auguriamo. Un'ultima cosa: se i nostri amici all'ascolto volessero saperne di più sulla tua attività, c'è il sito del laboratorio dove tu pratichi, oppure insomma basta fare Gabriele De Rubis su Google? Come si fa a sapere di più su quello che stai facendo?
Allora, c'è il sito del mio gruppo, però tutto quello che è possibile trovare, se cercate Gabriele De Rubis UTS, qualcosa esce a livello di gruppo di ricerca, però sono cose parecchio in dettaglio. La cosa migliore, direi, considerando che ne ho parlato molto estensivamente, sentite l'intervista che ho fatto l'anno scorso, probabilmente
è un sermone.
È il sermone che ho sermone fatto.
Sermone di biologia.
Oppure per i più studiati, se volete, ho pubblicato un paio di review sull'argomento. Se cercate Gabriele De Rubis Liquid Biopsy, c'è una review in particolare che ho pubblicato a marzo dell'anno scorso, che fa un po' il punto della situazione su quelle che sono le biopsie liquide, che è quello che sto facendo.
Roberto, anche nel tuo caso ti chiediamo che cosa bolle in pentola, perché chiaramente non si può riposare sugli allori. Hai vinto un premio, ma insomma ad maiora, no?
Le idee sono tante. Vincere i premi mi tiene a galla, diciamo, in un lavoro che è sempre difficile, essere competitivi, il mercato, tutte le cose, insomma, di contorno. Il piano è, diciamo, un po' lo stesso per tutti: fare un sacco di soldi, vincere altri premi, fare un sacco di soldi, diventare famoso e quindi ritornare in Italia per lunghe vacanze, visto che il mio amico del cuore è Walter, che è la persona in comune che abbiamo io e Gabriele adesso. E mi manca, e lui proprio ieri sera mi ha chiamato, mi ha detto: ma Robè, se ne sei andato via 10 anni fa, dice sì, stai facendo successo. Cos'è questo essere italiano all'estero? È il successo senza le amicizie, senza gli affetti. Sentite, Gabriele dice: no, io voglio rimanere qui, è un anno. Invitiamo Gabriele fra 9 anni in radio ancora una volta e vediamo se sarà affetto come tutti noi, come gli italiani all'estero, da questa voglia, magari non dico di tornare per sempre, ma di svecchiare un po' di più in Italia, no? Diciamo di rimangiare in trattoria, di fare tutte queste cose che sicuramente a Sydney non ci sono. La bellissima Sydney, no? No? Che non cambieremo con niente, però.
E io spero di tornare qui tra 9 anni, insomma, certo. È quello che mi auguro.
No, tornare lì in Italia, intendo. Tu stare
no, qui in radio, dico.
Ah, sì, troveremo sempre Marco.
Sempre... No, troverete Dario Castaldo.
No, Dario Castaldo sta facendo altre cose, sta pensando al tennis, lo so, sta lucidando le racchette.
E per concludere, ultimissima cosa, Gabriele, ti faccio una domanda che alla quale puoi rispondere naturalmente come vuoi. Stiamo vivendo un periodo abbastanza difficile per questa emergenza del coronavirus. Tu sei una persona che non si occupa di coronavirus, ma certamente ha un background grazie al quale può capire come funzionano queste cose. Il panico a te sembra giustificato o no, considerando che l'influenza uccide migliaia se non milioni di persone ogni anno, senza dover tornare alla peste nera che uccise la metà della popolazione europea nel 1349? Quindi è vero, è un'emergenza, ma dobbiamo farci prendere dal panico?
Assolutamente no, hai detto bene, l'influenza uccide molte più persone del coronavirus. Questo non vuol dire che dobbiamo tutti comportarci come se nulla fosse. È un'emergenza e è un'emergenza globale. Ma il panico fa solo male, perché il panico porta a scelte ignoranti. Il panico porta, per esempio, oggi ho visto che il prezzo della mucchina gel in Italia su Amazon è arrivato anche a 200 euro per una confezione da 6 bottigliette, quindi porta a speculazione da parte di grandi gruppi che fanno un sacco di soldi e porta alla disinformazione. Ho visto sempre stamattina alcuni titoli di giornale a caratteri cubitali: l'Italia è infetta e vade retro coronavirus. Queste sono cose che causano solo panico e confusione nella popolazione e l'importante è rispettare quelle poche regole base date dalla World Health Organization. Lavatevi le mani, se non con acqua e sapone, con prodotti a base di gel con alcol, e se dovete starnutire utilizzare, ci sono delle linee guida semplicissime: non starnutite in luoghi pubblici, se dovete farlo fatelo nel gomito e non nella mano, così evitate di toccare superfici, e poche piccole altre cose. Anche le mascherine chirurgiche non proteggono te dal virus, ma proteggono le altre persone da un tuo possibile virus. Quindi sfatiamo anche il mito delle mascherine chirurgiche. Non, se volete protezione dovete usare le maschere P2, ma per come stanno le cose ora non ce n'è, a mio parere, neanche troppo bisogno, perché i voli dalla Cina sono bloccati e soprattutto qui in Australia almeno le persone seguono fedelmente queste regole, quindi non...
E poi mi sembra di aver visto e letto che la malattia è mortale nel caso che una persona abbia già dei problemi di salute e quindi una immunologia bassa, come diavolo si chiama?
Assolutamente.
Sistema immunologico debole.
Come hai detto tu, c'è stato un decesso in Italia, un signore che aveva 78 anni se non sbaglio, e in generale il coronavirus ha un tasso di mortalità del 2%, che è veramente basso e è limitato ai casi, come dicevi tu, di immunodeficienza. Ovviamente questo non vuol dire che non sia pericoloso, perché causa sintomi simili alla polmonite, ma l'importante è, insomma, cercare di seguire fonti di informazione corrette e non farsi prendere dal panico. Questa è la cosa più importante.
Bene, a questo punto noi ringraziamo i nostri ospiti, a meno che Dario non abbia una domanda da rivolgere a Roberto Mattei, magari a proposito di Carolina.
No, mi stava chiedendo Tony Palumbo chi avesse giocato il Wellington Phoenix, quindi...
Ok, ti saluto Carolina da parte, esatto, da parte mia, dai.
Anche da parte di Tony Palumbo, che è in attesa.
Allora, noi ringraziamo Roberto Mattei e Gabriele De Rubis per essere stati questa mattina con noi in diretta. Grazie su Radio SBS, grazie e buon lavoro.
Grazie a te.
Grazie.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.